Parasha immediatamente successiva alla parasha di Kitissa, cioè la parasha di Vitello d'Oro, è la parasha di Vayakhel. Vayakhel letteralmente vuol dire è radunò. È l'unica parasha della Torah che contiene in sé questo concetto. E che anche su questo ci sarà un po' da riflettere. Cioè contiene con in sé il concetto di radunanza, del mettere insieme persone. È la stessa radice di Kaal. Kaal è la comunità, Kaal è la comunità. Quindi credo che sia l'unica parasha della Torah che, non credo, anzi sono sicuro, è l'unica parasha della Torah che comincia con un verbo che riguardi la Keilah, che riguardi il Kaal, che riguardi la comunità. E quindi evidentemente questo è sicuramente un argomento, anche se non affronteremo solo di scritto per adesso, ma ci ritorneremo sopra dopo. Secondo argomento che immediatamente ci troviamo ad affrontare in questa parasha è lo Shabbat. Ora, secondo argomento che ci troviamo ad affrontare per l'ennesima volta. Perché? Perché in realtà di Shabbat si parla in moltissime altre parashot. Ne abbiamo già parlato noi stessi, abbiamo parlato nella parasha di Yitro, abbiamo parlato nella parasha di Kitissa stesso, abbiamo parlato la scorsa settimana, e quindi in realtà è un argomento che ritorna. Una delle domande è perché ritorni tanto? Questa è la domanda, e che senso ha questo ritorno qui? Insomma, perché dopo che lo Shabbat c'è nei 10 comandamenti, dopo che lo Shabbat c'è nella parasha di Kitissa, c'è due volte nella parasha di Kitissa, com'è che improvvisamente di nuovo si ritorna a parlare di Shabbat all'inizio di questa parasha? All'inizio di questa parasha. Ma questa è una domanda, che pongono più o meno tutti i commentatori, ed è una domanda che pone in particolare Don Yitzhak Abravanel. Allora, però prima di entrare in queste domande, voglio dire di cosa parla questa parasha, visto che poi cominciamo la parasha nuova. Beh, che cos'è questa parasha? Questa parasha non è altro che una delle quattro parashot e mezzo che riguardano il Mishkan, che riguardano il santuario. Ne abbiamo studiate due e mezzo, che sono la parasha di Terumah e la parasha di Tetzaveh. Adesso faremo le altre due, che sono Vayakhel e Peshuteh. Che differenza c'è tra Terumah e Tetzaveh e Vayakhel e Peshuteh? Vi dico subito che se voi cominciate a leggere è la prima domanda che vi ponete, nel senso che mi sembrerà di leggere una specie di fotocopia, perché molte cose sono ripetute, e un giorno faremo una riflessione generale sulle ripetizioni, però non lo voglio fare oggi, è un po' specialistica la riflessione di questo tipo, quindi non voglio cominciare a fare facendo una roba un po' troppo specialistica, però in realtà è un argomento che va affrontato, perché normalmente noi diciamo esattamente il contrario, diciamo che la Torah ogni parola, ogni lettera ha un significato particolare, la Torah non spreca parole, la Torah usa per esprimere un concetto anche una sola parola invece di usare un concetto intero, eccetera eccetera, che è vero, però allo stesso tempo nella Torah troviamo anche interi argomenti ripetuti. E la domanda è: che senso hanno queste ripetizioni? Ripeto, faccio la domanda, non do risposte, però un giorno lo affronteremo, insomma, questo argomento. Va bene. Allora, di cosa parla? Quindi parla della costruzione del Mishkan. Che differenza c'è tra Terumah e Tetzaveh? Beh, che è la differenza è abbastanza semplice. In Terumah e Tetzaveh abbiamo l'ordine dato a Mosè per la costruzione del Mishkan. In Vayakhel e Peshuteh abbiamo l'ordine dato da Mosè al popolo ebraico per la costruzione del Mishkan e la realizzazione pratica del Mishkan. Fino adesso è semplicemente un ordine teorico che conosce solo Mosè, in realtà il popolo ebraico non ne sa nulla. Cioè, parashat di Terumah e Tetzaveh sono tutte parashot in cui si parla di qualcosa di cui il popolo ebraico non è al corrente. A Mosè è stato dato l'ordine e poi il popolo ebraico viene messo al corrente adesso. Ora, attenzione, vorrei ricordarvi una cosa che avevamo affrontato che non voglio riaffrontare completamente. C'è una discussione se quest'ordine sia stato dato dopo il Chetregel o prima del Chetregel. Okay? Se l'ordine della costruzione del Mishkan sia stato dato dopo il vitello d'oro o prima del vitello d'oro.
Abbiamo già affrontato
e non lo riaffronto. Okay? Ora, la domanda, attenzione, riguarda soltanto l'ordine dato a Moshe. Quello che è certo è che l'ordine dato al popolo ebraico è dopo il vitello d'oro. Su questo non ci sono discussioni. L'ordine dato al popolo ebraico è sicuramente dopo il vitello d'oro, su questo non c'è discussione. Il popolo ebraico viene a sapere la costruzione del Mishkan soltanto dopo il vitello d'oro. Quindi per quanto riguarda il popolo ebraico è sicuramente un dopo, con tutto quello che comporta il fatto che sia un dopo, che c'è in mezzo. Se è un dopo anche per Moshe, questo punto di domanda, ci sono due scuole diverse in realtà sull'argomento, c'è l'interpretazione di Rashi e di moltissimi altri che dice che tutto è stato dato dopo, che tutto viene dato dopo, e che quindi in realtà il Mishkan è in qualche modo una conseguenza del vitello d'oro. Questo sotto c'è una cosa del genere, sotto c'è qualche cosa di simile, oppure una concessione a causa del vitello d'oro. L'altra interpretazione, cioè completamente diversa, è quella di Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, che dice che invece l'ordine sulla costruzione del Mishkan sarà dato prima del vitello d'oro, e il vitello d'oro influisce sì, ma è negativo, perché gli ebrei hanno rischiato di perdere questo, di perdere questa straordinaria opportunità di costruire il Mishkan. Il vitello d'oro li ha messi nella condizione di rischiare di perdere questa straordinaria opportunità, che è quello di portare la Shekinah, la presenza divina, in mezzo al popolo ebraico attraverso la costruzione del Mishkan. Sono due, chiaramente due posizioni molto diverse, le abbiamo affrontate, non le riaffrontiamo. Quello che è certo è che qui ci troviamo dopo il vitello d'oro, e che quindi comunque nell'interpretazione di questo passo, di questa parasha, noi non possiamo non tenere conto del vitello d'oro. Se la cosa avviene dopo, non possiamo tenere conto. Non solo avviene dopo, avviene in un momento preciso, secondo Midrash. Midrash dice che c'è il vitello d'oro, c'è la preghiera di Moshe, c'è la preghiera di Moshe che viene in due fasi. In realtà la preghiera di Moshe viene esaudita, vengono date le seconde tavole della legge, che vengono date il giorno di Kippur, il giorno dopo c'è l'ordine sulla costruzione del Mishkan. La parasha di Vayakhel comincia il giorno dopo Kippur, del primo anno dell'uscita dall'Egitto, cioè dell'anno del vitello d'oro. Bene. Date queste delucidazioni, adesso vediamo di leggere qualcosa in questa parasha.
Sì.
Ok. Allora, la parasha comincia in questo modo. Vayakhel Moshe et kol adav bnei Israel vayomer lehem. E riunì, radunò Moshe tutta la comunità dei figli di Israel e disse loro: Ele Adevaim Asher Silva Hashem la Sototam. Queste sono le cose che Dio ha comandato di fare. Sheshet Yamim Te Asem Elacha. Per sei giorni verrà fatto il lavoro. Vayom Hashivi Yelachem Kodesh. Il settimo giorno sarà per voi sacro. Shabbat Shabbaton Lashem, Shabbat Shabbaton, sabato e sabati, o come in qualunque altro modo volete interpretarlo. Kol ha'ose bo melacha, chiunque faccia in esso una melacha, un lavoro, un'opera creativa, yomat, la messa a morto. Lo tevaruesh bechol moshevotachem yom shabbat. Non accendete fuochi in tutte i vostri le vostre residenze il giorno dello Shabbat. Ok? Questo Allora, quindi Parashah comincia con due cose. Uno, questa riunione di popolo, il popolo viene riunito e immediatamente dopo viene detto, viene dato un comandamento che riguarda lo Shabbat, viene data una regola che riguarda lo Shabbat, aggiungendo tra l'altro una regola specifica. La regola specifica è quella dell'accensione di fuoco. Voi sapete una cosa, per quanto riguarda lo Shabbat, noi abbiamo alcune regole specifiche ricordate nella Torah e altre che invece vengono dedotte. Vengono dedotte da cosa? Esattamente da qui. Vengono dedotte, cioè dalla costruzione del Mishkan. Tutti i lavori che sono stati messi in atto per costruire il Mishkan sono i lavori che sono vietati di Shabbat. Sono 39 lavori. Ok? No, sono molti di più in realtà. Molti di più. 39 sono soltanto, in realtà sono soltanto le cosiddette avot melachot, cioè le melachot principali, dopodiché ci sono le toledot, ci sono le melachot figlie, in qualche modo, le melachot che...
No,
che cosa?
Si può?
Sì, sento caldo. No, metti magari un po' più la ventola. Oppure abbassa, non lo so.
No, è caldo.
Sì, è caldo, non so.
È caldo.
Ok, va bene. Quindi i melachot sono tanti. Però la fonte fondamentale per quanto riguarda i melachot è il Mishkan. 39 che sono quelle del Mishkan. Se volete un accenno alle 39 melachot in questi versi, ce n'è uno carino, non è quello più. Ce ne sono vari di accenni possibili, però un accenno carino che trovo, mi ricordo più chi, è Asher Tziva Hashem Lasot. Lasot, se fate l'anagramma, per fare, se fate l'anagramma, vedete, c'è una lamme dall'inizio. E Asot, se invertite le lettere, diventa Tesha, quindi Lamed Tesha, quindi 39. Lamed 30, Tesha 9, 39. Oh, questa è una possibilità, ce ne sono varie possibilità di trovare degli accenni nel testo, anche in L si può trovare un accenno. Va bene, allora ripeto, se troviamo la forza, si deducono dal Mishkan. Però ce ne sono alcune dette specificamente. Una di quelle dette specificamente è questa, non accendere fuochi. Non accendere fuochi viene detta specificamente, viene detta in questa parasha. Un'altra domanda è, uno, perché Shabbat? Perché Shabbat adesso? Perché improvvisamente si tira fuori lo Shabbat? Due, perché si tira fuori il fuoco? Perché improvvisamente si tira fuori l'accensione dei fuochi? Perché si sceglie questa melachot? Vorrei chiarire una cosa, ci sono vari modi di rispondere a queste domande, ci sono modi molto tecnicamente alachici di rispondere a queste domande che non toccheremo, ok? Che non toccheremo, sono interessanti, sono veramente molto complicati, ok? Molto complicati e dovremmo entrare nella, insomma, entrare nella discussione talmudica in maniera molto seria.
Okay. E noi non lo, siamo a
livello. Non lo tocchiamo, no, non lo tocco, è difficile, molto difficile. È molto difficile, bisogna entrare in cose molto molto specifiche. No, si può fare benissimo, si può fare, semplicemente dovrei dedicare un'interazione a questo e per spiegarlo punto per punto, perché sennò così lanciarlo significa niente. Se vi interessa lo facciamo, però ci dedichiamo una lezione. Così non serve a niente, cioè, bisogna spiegare una serie di ragionamenti, non è un ragionamento. Ok, va bene. Allora, la domanda quindi di Abravanel è perché lo Shabbat qui, dopo che di Shabbat si è parlato, ripeto, in varie parashot, Perché lo Shabbat in questa parasha in particolare? Perché lo Shabbat dopo il vitello d'oro? Allora, cominciamo semplicemente perché lo Shabbat in questa parasha. Su perché lo Shabbat in questa parasha non abbiamo una risposta classica, che è la risposta che dà la Shin, che è la risposta che dà il Talmud in realtà, per dire, per dirci El Melechet HaMishkan Docha Shabbat, per dirci che la costruzione del Mishkan, il lavoro per la costruzione del Mishkan non respinge lo Shabbat, cioè che non si può costruire il Mishkan di Shabbat, ok? Non si può costruire il Mishkan di Shabbat. Perché io devo dire, guardate, dovete il sesto e il settimo giorno, non potete fare nessuna melachah, perché devo dirlo adesso? Perché adesso sto parlando della costruzione del Mishkan. E visto che sto parlando della costruzione del Mishkan, la prima cosa che ti devo dire, attenzione, lo puoi costruire nei sei giorni della settimana, ma non lo puoi costruire di Shabbat. Di Shabbat è vietato costruire il Mishkan. Okay. Questa è la prima cosa, la prima interpretazione. Interpretazione fondamentale in realtà, perché da questa interpretazione poi derivano tutte le regole che riguardano Shabbat, perché se io dico non posso costruire un Mishkan di Shabbat, a questo punto tutto ciò che serve per costruire un Mishkan è vietato di Shabbat. Ok? Capite ragionato. La domanda successiva è: ma perché? Allora, perché non si può costruire un Mishkan di Shabbat? Perché è vietato costruire un Mishkan di Shabbat? E poi c'è un'altra domanda che fa invece un commentatore contemporaneo che è Ravolbe, è che, ma perché c'è bisogno di dirlo? Perché avremmo dovuto capire che si può costruire il Mishkan di Shabbat? Perché avremmo capito una cosa del genere? Allora, in realtà la domanda può essere posta in maniera diametralmente opposta, perché si può dire, perché non si può costruire il Mishkan di Shabbat? Sarebbe giusto costruire il Mishkan di Shabbat? Oppure la domanda può essere posta come pone Ravolbe, ma perché? Chi ha detto che chi avrebbe mai pensato di costruire il Mishkan di Shabbat? La domanda la fa in maniera molto semplice. Allora, abbiamo una grande mitzvah che è quella di scrivere un Sefer Torah. Qualcuno pensa che si può scrivere un Sefer Torah di Shabbat? C'è bisogno di dire che non si scrive un Sefer Torah di Shabbat? Lo sappiamo che non si scrive un Sefer Torah di Shabbat. C'è bisogno invece di dirlo. Non c'è bisogno di dirlo. Ok. Posso dare risposte diverse, la risposta che avevo per la vera dopo, perché secondo me è molto carina. Andiamo invece alla risposta che dà Abravanel. Abravanel in realtà si pone la domanda del perché avremmo potuto pensare il contrario. Perché non avremmo potuto pensare che invece il Mishkan si potesse costruire di Shabbat. Perché avremmo dovuto pensare il contrario. Sia il Mishkan che lo Shabbat hanno un obiettivo di realtà comune. L'obiettivo comune è un forte rapporto con Dio. Okay? Il Mishkan è il portare la Shekinah in mezzo al popolo ebraico, lo Shabbat è il riconoscimento di Dio come re del mondo, noi ci asteniamo per riconoscere Dio come re del mondo, noi interrompiamo la nostra opera per riconoscere Dio come unico creatore, okay? non creiamo, eccetera. Okay. Ora, Abravanel dice questo, dice, io potrei pensare che il Mishkan è meglio, perché il Mishkan è meglio? Da questo punto di vista deve pensare che il Mishkan è meglio, per un motivo molto semplice, che il Mishkan è un'opera attiva che noi facciamo per portare Dio in questo mondo, per portare Dio in mezzo a noi. Facciamo qualcosa, operiamo perché ciò avvenga. Lo Shabbat invece che cos'è? È qualcosa in cui ci asteniamo dal fare qualcosa. Normalmente noi diciamo che è più importante operare che astenersi dallo. Ok? L'opera è più importante che l'astensione da un'opera. Attenzione, questa idea è un'idea che c'è anche in Halakha. Halakha si pone la domanda se sono più importanti le mitzvot aser o le mitzvot aser, sono più importanti le mitzvot positive o quelle negative, cioè i divieti, e la risposta di Halakha è che sono più importanti le mitzvot positive. Ok? risultato positivo è sempre importante di dirsi. Va bene? E allora io potevo pensare che, visto che siamo davanti a una mitzvah positiva, l'obiettivo è lo stesso, dice Abraham, però la mitzvah, cioè abbiamo davanti una mitzvah positiva e una mitzvah negativa, io potrei pensare che la mitzvah positiva è più importante della mitzvah negativa, è più importante dell'idea. E che in generale l'azione è più importante dell'inazione. Okay? Questo è quello che dice Abraham. E allora ho bisogno di dirlo, ho bisogno di specificare, fermi tutti, non è così, non è così, nonostante voi abbiate pensato questo, non è così, non è così, e in realtà in questo caso l'inazione è più importante, il fermarsi dall'operare è più importante che l'operare. Questa è l'interpretazione anche della Bravanel. L'interpretazione invece scherzo,
l'importante è che se devo, mi trovo in una situazione in cui devo scegliere quella,
vabbè, lì diventiamo un problema di Alakhan, a volte sì, a volte sì, a
volte sì. Solo per gli
stati. a volte sì, però lì veramente non entriamo in problemi, un problema specifico, bisogna fare la domanda sulla, sull'argomento specifico, sì, non mi interessa.
A volte è meglio non agire che agire.
No, a volte è meglio agire che non agire, però non ci entro, non c'è, perché veramente lì entriamo in conflitto, è una questione complicata. No, volevo dire un'altra cosa, c'è un'altra interpretazione, molto famosa, interpretazione a cui stava accennando la dottoressa Donati prima,
spazio-tempo.
Okay, spazio-tempo, che è diventata un'interpretazione estremamente famosa, grazie a un libro che è andato molto di moda per un po' di tempo, negli anni 70 andò molto di moda, ed è Il sabato di Abraham Joshua Heschel, okay. Riccardo Disegni mi ha detto che c'è un suo amico prete che gli disse che grazie al sabato aveva capito la domenica, che dice, può essere, lui dice che potrebbe essere anche una cosa carina detta una volta, ma me l'ha ripetuta almeno una trentina di volte, a quel punto diventa un po' noioso. Però insomma, Sara Riesce ha fatto epoca, è un libro che ha fatto epoca, epoca, in certi ambienti ovviamente, perché poi siamo, non è che abbia venduto milioni di cose, non credo che abbia venduto milioni di cose, è un libro abbastanza complicato alla fine, non è fra i libri più complicati di Escher, è un libro abbastanza divulgativo, Escher ha scritto delle cose molto più complicate del sabato, e quelle non le conosce nessuno, ha scritto delle cose in ebraico importanti. Comunque, per riassumere la posizione di Escher, la posizione di Escher è una posizione interessante, la posizione di Escher nota una cosa. Noi abbiamo la creazione del mondo, okay? La creazione del mondo si conclude, come sapete, con lo Shabbat, e lo Shabbat viene denominato, viene definito come giorno sacro, come giorno kadosh. La creazione si conclude santificando un giorno, cioè santificando il tempo. Normalmente che cosa si fa? Normalmente quando io concludo qualcosa, in che modo celebro la conclusione di qualcosa? Creando un luogo, una città, un monte, un altare, un monumento che rappresenti ciò che io ho fatto. Creo qualche cosa di fisico che si trovi nello spazio e che sia l'elemento sacro che ricorda, che perpetua la memoria dell'atto. L'atto per eccellenza, che è l'atto della creazione del mondo, viene perpetuato non attraverso un monte, non attraverso una città, non attraverso un luogo, ma attraverso un giorno, una giornata. Ok. Escher su questo dice tantissime cose, dice che in realtà dietro c'è un programma intero che distingue l'ebraismo da altre culture, fa un discorso anche molto più generale che riguarda l'ansia dell'uomo di appropriarsi dello spazio e di conquistare lo spazio, nel senso dello spazio della luna, eccetera eccetera, che come sapete ultimamente si dice che è controverso. Anche questa è una battuta, scusa, scrivo battuta così almeno. Ok, l'ha detto un sottosegretario dell'attuale governo, che è un argomento controverso. Va bene, ok. Lasciamo perdere. Conquistare lo spazio in generale, l'uomo ha pensato a conquistare la nazione, conquistare le città, conquistare luoghi, eccetera, eccetera. L'ebraismo ha santificato il tempo e non ha santificato lo spazio. Ora, attenzione, tutto questo è molto carino, è anche molto affascinante. C'è un piccolo problemino, che sono queste parasciotte. Okay. Il piccolo problemino sono queste parasciotte, e allora perché costruiamo il Mishkan? Okay. Perché costruiamo il Mishkan? Perché c'è il Beit HaMikdash? Perché c'è tutto questo? Se lo spazio, che non siamo per la conquista dello spazio, non siamo per la santificazione dello spazio, lo spazio non conta, conta il tempo, eccetera, eccetera. Ma allora perché c'è l'odio questo Mishkan? E se la cava, e me ne è abbastanza brillante e semplice, semplicemente citando l'opinione che abbiamo citato all'inizio, l'opinione secondo cui tutto questo avviene dopo il vitello d'oro, e che quindi in realtà la santificazione dello spazio, che è Mishkan, è una concessione fatta a ebrei che non riuscivano a vivere senza uno spazio sacro. Gli ebrei hanno dimostrato con il vitello d'oro che hanno bisogno di elementi concreti, che avevano bisogno di uno spazio sacro, che avevano bisogno di elementi di spazio santificati, e questo gli viene concesso. Ma questo avviene dopo il vitello d'oro. Ponendo poi una serie di ovviamente avviene, ponendo una serie di... Perché insomma si viene incontro a una debolezza umana, questa è l'idea di Escher. Questa idea di Escher, ripeto, è fortemente basata su alcuni commentatori, fra cui non ultimo Rashi, anche se Rashi un discorso filosofico di questo tipo non si sogna neanche di farlo, vorrei che fosse chiaro. È basata su altri commentatori, è basata sul Midrash, e vi leggo il Midrash su cui si basa Escher. Il Midrash su cui si basa Escher è un Midrash che troviamo, Midrash Agadah di Teruma, in cui Dio, il popolo ebraico, si rivolge a Dio e gli dice questo, dice: tu sei il nostro re, però i re hanno un palazzo, hanno delle lampade, palazzo ornato, abbellito con cose magnifiche, eccetera eccetera, ci sono le lampade, ci sono gli ornamenti, ci sono gli altari, eccetera. Tu sei il nostro re, tutto questo non ce l'abbiamo, noi non abbiamo tutto questo. E la risposta di Dio è, nel Midrash: io di tutto questo non ho bisogno, non ne ho bisogno. Io non ho bisogno di luce, perché sono io che porto la luce al mondo, è il sole che porta la luce al mondo, e al sole sono io che do la luce. E sapete per chi do la luce? Perché io do la luce al mondo? Do la luce al mondo a causa dei vostri padri, a causa dei patriarchi. È la parte più bella del Midrash. Gli dice: io do la luce al mondo, se c'è la luce al mondo dipende da me, e dipende da voi in realtà, dipende dai patriarchi che hanno fatto in modo che io dia luce al mondo. E la risposta del popolo ebraico, una citazione di un verso, che dice: noi patriarchi non li abbiamo conosciuti. Perché noi non conosciamo i patriarchi, noi non conosciamo Abramo, non conosciamo Jacob, e invece conosciamo te. E quindi noi abbiamo bisogno di un rapporto con te diretto e non mediato dai patriarchi. E quindi i patriarchi sono di livello molto alto, noi siamo di livello più basso e noi abbiamo bisogno di queste cose. E a questo punto Dio gli dice, vabbè, se proprio ne avete bisogno, ve lo do. Ok, questa è la base fondamentale, questo è il Midrash forse più scatenato da questo punto di vista, il Midrash più netto da questo punto di vista sul Mishkan come concessione al popolo ebraico che lo chiede, anche se in realtà questo Midrash non lega al Ketegel, non lo lega al vitello d'oro, lo lega a una necessità umana. Con questo Midrash possiamo anche dire che la cosa è avvenuta prima del vitello d'oro, non importa, perché in realtà è un problema umano quello che porta a questo, e quindi questo è quello che dice Eshel volutamente non tiene conto invece dell'altra opinione secondo cui invece il Mishkan è prima del vitello d'oro e non è questa la motivazione. Okay? E non è questa la motivazione, non è una concessione alla debolezza umana, questa è la posizione di Ramban, questa è la posizione che conosceva Ramban. Di questa posizione lui non tiene conto, anzi, ovviamente addirittura la nega, dice come se non esistesse, okay? Perché porta avanti una tesi. Okay? Porta avanti una tesi, ripeto, che è una tesi assolutamente basata, che si è inventato lui, no? Una tesi assolutamente basata sulla tradizione, una tesi basata sul commentatore, quindi è legittimo portare quella tesi, magari accennare che c'era anche un'altra, forse poteva anche farlo, però lui porta quella tesi.
Scusa, ma questo non è possibile, questo Midrash, non mi va di storicizzare per forza, ma non è possibile che questo Midrash vada letto anche magari una fonte post-distruzione del Tempio, in cui facciamo di esercizio della virtù e quindi non avendo più un Tempio a nostra disposizione improvvisamente ridiventiamo, consolandoci, la religione del Tempio, dopo siamo stati quella dello spazio.
Sì, è tutto possibile, però c'è una cosa, e qua è tutto dopo la distruzione, nel senso. Cioè anche le posizioni contrarie sono dopo la risoluzione, okay. Cioè non è che anche la posizione che dice il contrario è dopo la risoluzione, addirittura mille anni dopo, e quindi in realtà si può sostenere una cosa dell'altra anche in tempi storici, in tempi storici che potrebbero portare una cosa.
Un po' il Gadol che lavora al Midrash non avrebbe mai pensato a una cosa del genere.
Non lo so. Ok. Scusate, ho perso. Penso il filo. Ok, no, devo portare invece l'interpretazione di Ravolb. L'interpretazione che dà Ravolb è questa. Dice, vi ho detto la domanda come la pone lui, ma in maniera completamente diversa da quella di lui. La domanda è, potevamo arrivarci da soli, che non si può costruire il Mishkan di Shabbat. Ci si poteva arrivare da soli, non c'era bisogno di scriverlo. Ok. È quella che nel Talmud si chiama Avamina. Il Talmud a volte porta un'opinione e dice, sì, ma che cosa avremmo potuto capire? Perché c'è bisogno di dire questo? Che cosa avremmo potuto capire? Qual è l'Avamina? Okay. Qual è l'ipotesi da cui partiamo? Che cosa avremmo dovuto capire? E lui dice, io non lo so, non so perché c'è così necessario, però la mia opinione è la seguente. Lui dice, che cos'è il Ketegel? Secondo la Volbe, il Ketegel è un esempio classico di mitzvah abave avera. Cos'è mitzvah abave avera? Una mitzvah che si fa facendo una vera, okay, facendo una trasgressione. Ok, se ricordate, ne avevamo parlato una volta, ci sono dei casi in cui si sono fatte delle mitzvot attraverso una trasgressione. Okay? Il caso del Etla Sot Lashem e Feuto la Terra, il momento di fare qualcosa per Dio, per qualcosa di superiore, si annulla la tua Torah. Ci sono vari esempi di mitzvot che vengono fatte attraverso la trasgressione, non entro nell'esempio più complicato, faccio l'esempio più semplice. L'esempio più semplice è quello di Eliyahu Hanavi, che fa una sfida con i Nevi'a Baal, con i profeti del Baal, e la fa sul Monte Carmel portando dei sacrifici sul Monte Carmel. La sfida è che scenda un fuoco dal cielo e che bruci i sacrifici. Il piccolo problemino è che sul Monte Carmel non si potevano fare sacrifici. Non si possono fare sacrifici, era vietato fare sacrifici. L'unico posto in cui si potevano fare sacrifici era il Beit HaMikdash e Gerusalemme. Quindi Eliyahu Hanavi volutamente fa una cosa che non poteva fare.
Un altro
esempio
qui vicino a noi, qui vicino al codice penale.
No, non ho esempi di attualità, no, adesso vi faccio un esempio di attualità, ma non da codice penale, da codice civile, diciamo. Allora, a volte fa un esempio carino. Allora, lui dice questo, attenzione, ci sono dei casi eccezionali in cui, documentati, in cui si sono fatte delle trasgressioni per fare qualcosa di importante. Okay. Il caso più eccezionale, più importante è il seguente: il divieto di scrivere la Torah Shebe'al-Peh, il divieto di mettere per iscritto la tradizione orale. La tradizione orale viene data oralmente ed è vietato mettere per iscritto. Rabbi Yehuda Hanasi a un certo punto decide di metterla per iscritto. Perché? Perché c'è il rischio di perdere la tradizione orale. Ok? Questo è un esempio, l'esempio più eclatante, più importante in tutta la tradizione ebraica, di mitzvah, beh, 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 io faccio una mitzvah, passando per una vera, per una cosa che non potevo fare, in realtà io non potevo mettere per iscritto la tradizione orale. Ok? Questo è un esempio di mitzvah, beh, 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 molto importante, di altissime conseguenze, tra l'altro. Ok? Adesso faccio un esempio completamente, molto terra terra. Allora, a volte cita il fondatore del movimento del Mussar ottocentesco, che è Rabbi Israel Salante. Rabbi Israel Salante dice, lo leggo in indice anche se non sono capace, perché è in indice, dice che nella Shmirat Mitzvot, nell'osservanza del Mitzvot, bisogna stare attenti, lo leggo, non lo so, dal frume Neghia. Ok, me lo sono fatto spiegare, lui lo dice così com'è, me lo sono fatto spiegare da una schianzita, perché se no non capivo, purtroppo non capivo. Cos'è frum? Qualcuno sa di dove sa cosa è frum? Quando una schianzita gli dice che quello è frum, sai cosa dire?
Cos'è frum?
Molto religioso. Ok, questo vuol dire frum è uno molto religioso. Sia tedesco, ok, vuol dire che uno che è molto religioso. Allora, lui dice: bisogna stare attenti in alcuni casi da una deviazione che mi deriva dalla religiosità. Allora, vi dico qual è la deviazione. Allora, l'esempio che fa, che si racconta, poi in realtà lui ne fa un altro di esempio. L'esempio che si racconta è il seguente. Ricordo è questo, stai in un Beit HaKnesset, tu sei santo e stai in un Beit HaKnesset al Tempio, c'è un ebreo che si sta mettendo con molta cavanà, con molta intenzione, la partecipazione al tallit. Quando si mette il tallit si fa questa operazione, si passa il tallit sulla testa e poi si prende un lembo del tallit e si mette dietro. Allora, quello che succede a volte mettendolo dietro è questo, che non vedo chi c'è dietro e rischio di beccare quello che c'è dietro. Ok. Allora, e questo succede, sinceramente, questo qui molto concentrato che fa così e gli manda il tizio dentro gli occhi. Ok. E se Salante pare che si sia rivolto a questo tizio e gli abbia detto: senti, tu hai tutti i diritti di essere molto molto temente di Dio, ma che colpa ne ho io? Cosa c'entro col tuo timore di Dio? Perché devo pagare lo io il tuo timore di Dio? che questa è la storia della che si racconta, che è molto carino, molto carino. Okay. Però attenzione, a parte la storiella carina, in realtà il Sarasate le fa una cosa molto seria di questa cosa qui. Attenzione che a volte presi dallo zelo religioso, perché questa è la, dallo zelo religioso si trascura una serie di altre cose e si rischia di trascurarle. Okay. Lui fa un esempio anche lì. Sarasate è uno che ama fare esempi concreti, e lui crede questo. Allora, io sono davanti, c'è un grande rabbino che viene a fare una derasha. Normalmente a Milano non succede che succedono queste cose, però partiamo in posti in cui succedono. Cioè, arriva un rabbino importantissimo che va a Brescia. Cosa succede? Che tutti si accalcano per sentire la Brescia, anche questi qua in genere avevano la cattiva abitudine di parlare a bassa voce, ok? In genere i grandi rabbini avevano questa cosa che parlavano alla voce bassa. Quindi tutti si accalcano per sentire la Derasha, un ottimo motivo, un'ottima cosa, si accalcano per sentire una Derasha importante, una lezione importante, eccetera, eccetera. Accalcandosi cosa fanno? Spingono un tizio di vista davanti, rischiano di pestare i piedi a qualcun altro, magari anche di pestare qualcuno che cade, perché in quel modo si accade. Tutte queste cose sono averotto. Okay. Tutte queste cose sono trasgressioni e questa è la fume neghia di cui parla. Allora, qual è il problema del, cosa c'entra questo con Chet HaEgel e Shabbat? Allora, Chet HaEgel che cos'è? Dice Ravol. È una mistara barbara pagana, in realtà. Gli ebrei pensavano di aver bisogno di un sostituto di Moshe Rabbeinu, perché Moshe Rabbeinu non c'è, avevano bisogno di qualcosa che sostituisse Moshe, avevano bisogno perché dovevano mantenere il rapporto con Dio e avevano bisogno di questo. Per farlo creano una cosa che non potevano creare, che era l'Egel, però pensano di essere giustificati dal fine superiore. Il fine superiore è mantenere il rapporto con Dio, addirittura rinnovare il rapporto con Dio. Che cosa può pensare il popolo ebraico del dopo Chet HaEgel? Stiamo per fare l'opera, un'opera straordinaria. L'opera straordinaria è l'opera che porterà la Shekinah in mezzo a noi. Shabbat, va bene, Shabbat non lo osserviamo. Shabbat per fare una cosa del genere non lo osserviamo. Lo Shabbat è secondario a una cosa del genere. Stiamo parlando di qualcosa di epocale, di qualcosa di straordinariamente importante. Lo Shabbat diventa un'inizio della Barbara, per una volta possiamo trasgredire lo Shabbat. Possiamo trasgredire lo Shabbat perché stiamo facendo qualcosa di straordinario. Okay? È lo stesso problema, è la stessa questione. Mitzvah Abba Barbara. Il Sessante dice che Mitzvah Abba Barbara è un pericolo enorme. Nonostante ci siano esempi di Mitzvah Abba Avera, ma proprio perché ci sono quegli esempi dovrebbero essere molto un monito per tutti quanti, per stare molto attenti, perché in realtà la Mitzvah Abba Avera normalmente è assolutamente vietata. Ok, e questa è l'interpretazione della Volbe della necessità, proprio dopo il vitello d'oro, di dire qualcosa sullo Shabbat. Ok, adesso vi voglio portare altre due interpretazioni, sempre sulla stessa cosa. Un'interpretazione che spero di ricordarmi, perché non sono andato a rivederla, che è quella di Shem Shmuel, però la porto alla fine, è un'interpretazione che dà Rabbi Chaim Friedlander. Allora, Friedlander cita una cosa, fa una serie di citazioni, è un lungo articolo di Friedlander, tanto di riassumere. Allora, Friedlander ci fa una citazione dai Tikkunei Zohar. Tikkunei Zohar è una parte dello Zohar, cioè della mistica ebraica per eccellenza. E lo Zohar dice questo, non mi chiedete di spiegarvi i numeri perché non sono in grado di farlo. Dice, ci sono l'Ammettet Melachot, ci sono 39 Melachot vietate di Shabbat, in rapporto ai Lammettet Malkut, alle 39 botte che si dava una persona condannata alla, come si dice? Non è fustigazione, eh?
Fustigazione.
Sì, non è fustigazione perché non è una fusta. Comunque insomma, 39 botte. E in rapporto alle 39 maledizioni con cui è stato maledetto il primo uomo, la donna, il serpente e la terra dopo il peccato del primo uomo. Allora, lo so, calcola che sono 39, mettendo insieme tutte queste cose, primo uomo, la prima donna, il serpente e la terra. Questi quattro evidentemente sono 39, non mi chiede quali sono, non lo so. Ok. Allora, che cosa fa lo Zohar qui? Come al solito lo Zohar ha questa capacità di ribaltarci completamente le carte e di cambiare prospettiva. Improvvisamente ci ritroviamo nel peccato del primo uomo. Non nel Chetegel, ma nel peccato del primo uomo. Ok? E improvvisamente le Lamettet Melachot, le 39 Melachot, vengono in qualche modo a combattere il peccato del primo uomo. Questa è l'idea. Le 39 Melachot sono in rapporto al peccato del primo uomo. Cosa c'entra tutto questo? Cosa c'entrano le Melachot dello Shabbat? Lo Shabbat, ok? Lo Shabbat col peccato del primo uomo. A parte che c'entra da un punto di vista temporale, perché il peccato del primo uomo, secondo la tradizione, avviene il venerdì e subito dopo abbiamo lo Shabbat.
No.
Sì. Il peccato del primo uomo avviene appena. L'uomo pecca subito dopo, qualche ora dopo essere stato creato. Questo è il tutto quanto avviene. No, avviene prima dello Shabbat, prima dello Shabbat. A parte l'aspetto temporale, per cui una cosa avviene sulla dopo l'altra, c'è un altro aspetto, non temporale, che lo so sottolineare. L'altro aspetto è questo. Lo Shabbat è astensione dal melachot, dal lavoro. Quando è che l'uomo comincia a lavorare? Dopo il peccato. Prima del peccato l'uomo viene messo nel giardino dell'Eden, ha tutto pronto, senza dover fare un bel niente. Secondo Midrash aveva gli angeli che venivano lì, gli cuocevano la carne. E avevano
gli
angeli,
a chi la dicevano?
All'uomo,
la sera vegetariana,
secondo l'idea che non vuole, ok,
è fortissima,
secondo l'idea che non vuole, ok, non solo, ma li preparavano il pane, facevano tutto, avevano i servitori che facevano tutto. Ok. Dopo il peccato, invece, abbiamo i Beserata Pechato Chalat, con il sudore della fronte mangerai il pane. Quindi, in realtà, la fatica, il lavoro è dopo il peccato. Però ricordatevi che stiamo parlando dello Zohar e ricordatevi che lo Zohar difficilmente prende i versi alla lettera. E ovviamente il lavoro per lo Zohar lo dico un'altra cosa e non quella che noi capiamo. Che cos'è il lavoro? Allora qui entriamo in quello che anche l'altra volta ho voluto affrontare, però questa volta dobbiamo affrontarlo per forza perché se no non capiamo quello che lo Zohar dice. Entriamo nell'interpretazione molto famosa del peccato del primo uomo, che abbiamo in varie parti, che la cui origine è Rambam, ma che poi viene sviluppato in varie parti e che porta al massimo sviluppo un libro fondamentale dell'Ottocento che è Nefesh HaChaim di Rabbi Chaim di Volozhin. Tento di riassumere, l'altra volta non ci sono riuscito, ho detto che non avete capito niente, quindi vediamo un po' se questa volta capirete qualcosa. No, perché devo riassumere per forza, il problema è questo, che non posso far tirare la tua propria lunga, ci vuole un'ora per tirare la propria lunga. Allora, l'idea è la seguente. Allora, l'uomo mangia dall'albero della conoscenza del bene e del male. Che significa questo? Che prima del peccato, sembrerebbe voler dire, l'uomo non conoscesse il bene e il male. Il che vuol dire che era subito. La conoscenza, l'uomo non aveva conoscenza, vuol dire che era privo di conoscenza. Questa interpretazione non viene accettata in maniera molto violenta da Rambam. Abbiamo Shabbat, dice, non è possibile pensare che la Torah ci venga a dire che il peccato dell'uomo sia di essere diventato intelligente. Okay. Non è possibile, è inaccettabile, è improponibile l'interpretazione del tema. E allora, qual è, che cosa succede? L'uomo non solo era intelligente, ma era molto più intelligente di quanto sia stato dopo. Qual è la differenza fra l'uomo prima del peccato e l'uomo dopo il peccato? Che l'uomo prima del peccato riusciva a distinguere fra verità e menzogna, cioè riusciva a distinguere fra concetti molto chiari ed evidenti, verità da una parte e menzogna dall'altra. Dopo il peccato viene introdotto un concetto che è molto più relativo, che è quello di bene e male. Ok, verità e menzogna è una cosa, bene e male è qualcosa di molto più relativo, è più opinabile. Ok? Allora, l'uomo prima del peccato riusciva a distinguere in maniera molto netta tutto, per l'uomo era tutto molto chiaro, la verità e la menzogna erano molto chiare. L'uomo in realtà era un uomo a livello altissimo da un punto di vista spirituale. L'uomo faceva naturalmente il bene, andava naturalmente verso la verità, non aveva bisogno di scegliere la verità, perché per l'uomo era naturale andare verso la verità. Che succede? Succede che l'uomo di nuovo fa una vera Lashem Shaman, e questo non la spiego. Okay. Decide di fare la vera, decide di fare la trasgressione, decide di mangiare dal famoso albero che non poteva mangiare. Che succede a questo punto? Quello che succede a questo punto è che l'uomo mangia l'albero del Da'at Tovara. Da'at Tovara, secondo l'interpretazione che riporta Chaim di Volozhin, vuol dire non conoscenza del bene e del male, ma mescolanza fra bene e male. Perché mescolanza fra bene e male? Perché la parola Da'at nell'ebraico della Torah indica in realtà l'unione, ok? La parola da'at, il verbo la da'at, è il verbo che indica, per esempio, in Bereshit il rapporto sessuale, ok? Quindi indica l'unione di due persone, ma in generale il da'at indica l'unione. E cosa succede quando l'uomo mangia dall'albero del da'at Tovara? Che il bene e il male si mescolano, ok? Si uniscono e si mescolano. Da quel momento l'uomo non distingue più nettamente fra bene e male, ma mescola fra bene e male. Ok? Siete?
Scrivere
dati. Mescola bene e male. Ok. Allora, ci fermiamo qui. Questa cosa ha 200.000 conseguenze, ma fermiamoci qua. Che succede dopo? Dopo abbiamo che all'uomo viene detto Bezeat Apechatoch Halacham, tu mangerai il pane con il sudore della fronte, dovrai lavorare. Perché devi lavorare? Attenzione, la Torah dice non possiamo banalmente interpretare che questa è una punizione. La Torah non va per punizioni così, semplicemente dalla punizione. La punizione ha un valore, ha chiaramente un valore costruttivo, che significa che l'uomo deve lavorare, deve sudare, perché da adesso non è più niente più scontato, e deve imparare a distinguere, deve imparare a tirar fuori il bene distinguendolo dal male.
Libero
e
arbitrio.
Questo è sì, ma non è solo il libero arbitrio, è fatica, non è soltanto il libero arbitrio. Io sono scelgo il bene, scelgo con tutta la mia forza il bene, e non ho finito qui, perché poi devo capire quando è il bene, devo riuscire a capirlo. Non è soltanto un problema di scelta, è un problema di comprensione, di riuscire a capire dove è il bene. E perché viene usato il pane? Non è una bella geniale. Perché viene usato il pane? Perché il processo è lo stesso processo che faccio nel tirar fuori da un chicco, da una spiga di grano, il pane. Che devo fare? Devo trovare il chicco di grano, devo riuscire a togliere ciò che non mi serve, trovare il chicco di grano, macinare il chicco di grano, fare una serie di operazioni per riuscire ad arrivare al pane. E questa è la vita dell'uomo, la serie di operazioni che mi serve per riuscire ad arrivarci al pane. Ogni scelta dell'uomo in realtà comporta una serie di altre scelte e una serie di operazioni in cui distinguo continuamente. Perché? Perché in realtà niente è scontato. Non c'è niente di scontato, non solo Chaim dice non c'è niente di scontato, ma in realtà il rischio è che io questo miscuglio me lo tenga, e che il miscuglio in realtà poi sia causa di molti guai. Quindi devo fare la fatica, il lavoro, non è semplicemente il lavoro come maledizione dell'uomo, ma il lavoro è semplicemente un tener conto della nuova vita dell'uomo. La nuova vita dell'uomo è la vita dell'uomo in cui c'è il miscuglio, e il miscuglio richiede lavoro. Quando c'è il miscuglio io ho un lavoro di selezione, ho un lavoro per riuscire a capire dove voglio arrivare. Ripeto, non per scegliere dove voglio arrivare, ma per riuscire a capirlo dove voglio arrivare, perché il problema è comprendere, in realtà è un problema di scelta continua, che comporta una fatica immane, una fatica enorme. In realtà questa è l'idea, che questa cosa comporta una fatica enorme, per cui non solo tu da questo momento lavori, da questo momento devi lavorare, è fondamentale che tu lavori. Sheshet yamim ta'avod, per 6 giorni lavorerai, e i rabbini dicono come una mitzvah smettere di lavorare di Shabbat, la mitzvah lavorare per 6 giorni, ok? Era tuo padre che diceva che se il padre di Bia che diceva che lui lavorava 6 giorni alla settimana, quindi lavorava anche la domenica, perché c'è scritto che 6 giorni lavorerai, non c'è scritto che devi smettere il weekend, ok? Perché c'è scritto 6 giorni lavorare, e 6 giorni lavorare secondo il Rabbi vuol dire che tu hai la missione di lavorare 6 giorni, non 5 giorni, devi lavorare 6 giorni. Perché? Perché è necessario, perché in realtà tu ne hai bisogno del lavoro, non è un problema semplicemente di... Non è un problema sindacale, è un problema di lavoro, che è un lavoro chiaramente per lo Zohar, è soprattutto un lavoro spirituale, è un lavoro di... che però comporta attenzione anche un lavoro materiale, non è soltanto un lavoro spirituale, in realtà al lavoro spirituale è legato un lavoro materiale, le due cose sono strettamente intrecciate. Nel lavoro spirituale è strettamente collegato il lavoro materiale. Lo Zohar nota una cosa, nota questo, che a ogni lavoro materiale è legato una mitzvah. Andate a vedere, ogni lavoro, per esempio tutti i lavori agricoli, sono legati a mitzvot. Perché sono legati a mitzvot? Perché tu devi riuscire a tirar fuori l'essenza spirituale del lavoro materiale. Per farlo devi riuscire a metterci dentro qualcos'altro, devi riuscire a fare questo.
Anche pulire la casa.
Non riesci a vedere l'aspetto spirituale,
no.
Ma devi fare, devi arrivare a un altro livello.
Non è una bella
cartolina. Ok, va bene.
Non è una bella.
si può vabbè. Allora, scusate, che succede a questo punto? Questo è il Sheshetiamin, questo è quello che si fa per 6 giorni alla settimana. Che cos'è lo Shabbat a questo punto, in cui tutto questo non si fa più, si smette di lavorare? Che cos'è lo Shabbat? Shabbat è un ritorno alla condizione del precedente, alla condizione del prima del peccato. Shabbat è un ritorno alla condizione in cui non hai più bisogno di fare questo lavoro di selezione, perché lo Shabbat, nello Shabbat puoi andare verso la verità senza dover scegliere, perché in realtà tu smetti di lavorare e in qualche modo ricevi un aiuto divino che ti porta alla verità. Shabbat, come sapete, secondo un famoso noi nel Shabbat abbiamo una Neshama Yetera, abbiamo un'anima supplementare. L'anima supplementare rappresenta questo, rappresenta qualcosa che ci viene ridato in qualche modo, ci viene ridato quasi la Neshama di Adam Rishon. Non so, lo so, dice un'altra cosa notevole. Vi ricordate quello che abbiamo detto sul famoso Moshe che gli risplendeva la faccia? Perché gli risplendeva la faccia? Il secondo rosa è questo: quando gli ebrei ricevono la Torah dicono Sevenishma, dicono faremo e ascolteremo. Quando dicono faremo e ascolteremo, li vengono incoronati. E sapete che secondo l'interpretazione di Rahamim, gli ebrei ritornano in quel momento, nel momento in cui dicono Sevenishma, faremo e ascolteremo, ritornano alla condizione del primo uomo prima del peccato. Che succede dopo il vitello d'oro? Che agli ebrei queste due colonne gli vengono tolte e vengono date all'unico che le merita, che è Moshe. E per questo Moshe risplende la faccia, perché gli vengono date le colonne che erano al popolo ebraico, questo fa risplendere la faccia di Moshe. Però l'idea dello Zohar è che di Shabbat ci vengono restituite. Di Shabbat ci vengono restituite le due colonne, ci vengono restituite nella Sefer Neshama. E quindi Shabbat è il momento in cui noi smettiamo il lavoro e ritorniamo alla situazione di prima del peccato. Che cos'è il Mishkan in realtà? Il Mishkan rappresenta il lavoro umano, rappresenta questo, rappresenta la capacità dell'uomo di trovare il sacro nel profano, di trovare il sacro nel miscuglio. Questo è il Mishkan. Il Mishkan è una serie di lavori pratici, di lavori concreti, in cui l'uomo santifica la concretezza, santifica il lavoro concreto. Il Mishkan rappresenta come nient'altro, nella maniera più straordinaria, questa la vita umana del dopo il peccato. Lo Shabbat è qualcosa che va al di là. Lo Shabbat non è più il Mishkan, è qualcosa che va al di là del Mishkan. Lo Shabbat è ritornare a prima del peccato. E quindi lo Shabbat non può essere respinto dal Mishkan. Il Mishkan è dopo il peccato, lo Shabbat è prima del peccato. Questa è l'interpretazione che dà Friedlander. Se avete altri 5 minuti, ne aggiungo un'altra. La traduzione che dà il Shem Shmuel, Rabbi Shmuel Borenstein di Sofachov, che mette insieme le 3 cose che compaiono in questo inizio di Parashah: il Vayakel, la riunione, il popolo riunito, il fuoco e lo Shabbat. Sono 3 cose che ci sono in Zerbesha: popolo riunito, fuoco e Shabbat. Shem Shmuel nota una cosa, che a parte lo Shabbat, le altre 2 cose sono presenti anche nel vitello d'oro. C'è il popolo che si riunisce intorno a Aaron a chiedere il vitello, chiedi la costruzione del vitello, Aaron che decide di farlo e che fa? Getta l'oro nel fuoco. Okay. Fuoco. Getta l'oro nel fuoco e da quello poi viene fuori di terra. Che cosa, qual è il problema di Aaron secondo Shem Shmuel? Secondo Shem Shmuel il problema di Aaron è il seguente: vede un popolo unito nel chiedere qualcosa di profondamente sbagliato. Aaron decide di andare incontro al popolo. Perché decide di andare incontro al popolo? Per non spaccare il popolo. Per non spaccarlo. Decide di scegliere l'unità del popolo, anche se quell'unità è su qualcosa di sbagliato. Decide di non spaccare il popolo, di non fare quello che farà Mosè, poi di dire mi lascia me lei, chi è con Dio venga con me, ok, che spaccare, questo significa. Decide di non spaccare il popolo. Che cosa fa? Fa un atto simbolico. L'atto simbolico è prendere quello che il popolo gli dà e gettarlo nel fuoco. Che cos'è il fuoco? Cosa succede col fuoco dal punto di vista di Allah? Allora, se voi gettate nel fuoco per esempio una pentola che è diventata tariffa, il fuoco può rendere cascere una pentola diventata tariffa. Ok? Il fuoco fa il libun e fa questa operazione che toglie quello che si è assorbito di non cascere nella pentola e lo tira fuori. Secondo il Shem Shmuel, Aaron fa simbolicamente qualcosa del genere. Simbolicamente il gettare nel fuoco è gettare l'idea sbagliata, sperando che l'idea sbagliata sia in qualche modo bruciata dal fuoco e rimanga però l'elemento positivo dell'unità del popolo. Non funziona. Non funziona, la cosa non va in questo modo. Che succede dopo il vitello d'oro? Allora, dopo il vitello d'oro è vero, abbiamo di nuovo il popolo, abbiamo avuto la distruzione delle tavole, abbiamo avuto la punizione molto pesante di quelli che hanno fatto il vitello, abbiamo avuto questo. Perché la parasha del dopo il vitello d'oro comincia con Vayakel ed è l'unica parasha della Torah che comincia con Vayakel? Perché non è questa cosa qui che o si sia voluto o non si sia voluto ha portato a una divisione terribile all'interno del popolo. Abbiamo davanti un popolo che ha vissuto una guerra civile, ha vissuto una spaccatura interna, ha vissuto qualcosa di molto pesante. Quindi Mosè la prima cosa deve riunire il popolo, la prima cosa che deve fare prima di ancora di dare il comando del Mishkan, la prima cosa è che deve riunire il popolo. Il primo elemento da fare, con un popolo spaccato non riesce a costruire nulla, deve riunire il popolo. Il piccolo problemino è che è molto facile parlare di unità, ma il piccolo problemino è che l'unità è la cosa più complicata da riuscire a ottenere. Ok? L'unità è difficilissima. Perché? Perché per riuscire a trovare unità, in generale, bisogna trovare un elemento che faccia da collante. Questo è il problema, cioè questo è quello che può creare l'unità. L'unità lo può creare un elemento che fa da collante. E Shem Shmuel dice che Mosè trova questo elemento nello Shabbat. Nella storia del vitello d'oro è stato il vitello d'oro l'elemento che ha fatto la collante, l'elemento sbagliato che fa con attenzione, che gli elementi che fanno da collante possono essere anche elementi sbagliati che fanno da collante, ci sono unità di popoli profondamente sbagliate, si può raggiungere l'unità su qualcosa di terribile, attenzione, non è che l'unità sia necessariamente sul bene, però nonostante questo l'unità è necessaria e Mosè trova che l'unità sia possibile raggiungere attraverso un elemento che è quello dello Shabbat. Lo Shabbat è l'elemento da una parte unificante, dall'altra purificatoria, ed è questo il senso del fuoco. Il senso del fuoco, del non accendete fuochi, è l'elemento purificatorio che Mosè trova, che, da cui si ricomincia da capo dopo il ritorno.
Grazie.